A new flavor combination that's better than avocado on toast? Unexpected. At Blue Apron, we love the unexpected. And with 50-plus recipes to choose from every week, Blue Apron makes those hard-to-find ingredients not so hard to find. Testing out a new recipe with shockingly positive results? Now that's unexpected. Blue Apron. Expect the unexpected. Visit blueapron.com/unique and get $110 off across your first 5 deliveries, plus free shipping off your first box.
Oh, we could fly.
This is your summer. That means Six Flags and the taste of an ice-cold Coca-Cola. We're talking thrilling coasters, delicious burgers, yes, real moments together, and this. Coke is summer refreshment when you need it most, so you can hop on another ride or race down a slide at the water park. This is your summer. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit sixflags.com/coke to save up to $20 on passes. We can fly.
Scardiniamo un super tabù. Quanto siamo realmente colpiti dalla guerra? Intendo quanto le emozioni che sentiamo in merito sono pure e quanto sono un mix tra perbenismo e reale preoccupazione. Ossia, razionalmente siamo tristi e preoccupati, ma le emozioni che viviamo, quelle incontrollabili che appartengono al subconscio, sono in linea con quello che dovremmo sentire? E se non lo sono, siamo delle brutte persone? Non sono domande da fare. Che poi le persone si scagliano, siamo matti, che domande sono? Certo che siamo tristi per la guerra. Ok, solo tristi? Tutti tristi? O qualcuno sente di non esserlo? E magari si sente in colpa. Questo episodio richiede un certo livello di apertura mentale, se vorrete addentrarvici. Apertura mentale e zero giudizio. Scendiamo, ma partiamo con ordine. Steven Pink, qualche anno fa, disse quella che stiamo vivendo è probabilmente l'epoca più pacifica della storia. Pinker. Quel classico amico che ci dice che andrà tutto bene. Poco dopo succede inevitabilmente qualcosa di terribile. Diciamo pure che ce la siamo chiamata. Si scherza. Credo. Nessuno di noi pensa realmente che ci sia una correlazione tra questa frase e quello che sta succedendo. E comunque, onde evitare disguidi, che nessuno dica mai più una cosa simile. Come forse i più arguti di noi avranno notato, c'è una guerra in corso ed è terribilmente vicina. Ma non solo geograficamente. Di guerre ne abbiamo viste parecchie in questi anni, ma questa volta perché sembra diverso? Non solo perché è vicina, no. È sempre sotto i nostri occhi. Prendiamo il nostro cellulare, scrolliamo sui social ed è sempre presente. Invade letteralmente il nostro spazio personale. Non la stiamo leggendo sui libri di storia, non ci capita sotto gli occhi solo quando facciamo zapping. Abbiamo questo conflitto ogni giorno tra le mani. Video, foto, notizie, ogni giorno. Basta aprire un qualsiasi social e la guerra è lì. Ripresa da gente comune che fino a qualche settimana fa, come noi, usciva, lavorava, beveva un caffè. Le immagini contribuiscono a creare una memoria collettiva, perché ci parlano con una lingua universale. Tutti possiamo comprendere, tutti stanno contribuendo a fissare questo momento in modo indelebile nella nostra mente. Durante la pandemia probabilmente avevamo la stessa percezione, immagini iconiche che resteranno qui dentro. Siamo arrivati al punto in cui sembra tutto parte di un videogioco o di un qualche film. Ieri giocavi a COD, ora ce l'hai in 4K e sembra iperrealistico. Ieri guardavi un film spara tutto, splatter, e oggi sei un personaggio secondario del film stesso. Ieri guardavi quella serie TV ed eri in attesa del prossimo episodio come un bimbo alla vigilia di Natale. Oggi le puntate escono ogni giorno, direttamente su Instagram. Ormai nella nostra quotidianità siamo abituati a questi scenari. Ci piacciono quando questa violenza è parte di una sceneggiatura. Ora però le esplosioni non sono frutto di computer grafica, sono decisamente troppo reali. Jean Baudrillard direbbe che siamo vicini all'iperrealtà. E cioè che il confine tra realtà e finzione non è più così netto. Troppi input, troppe immagini ci mandano in confusione, non ci concedono tregua, ci disorientano. Probabilmente tutti noi abbiamo l'impressione che questo sia già accaduto di recente all'inizio della pandemia, solo che il film era Io sono leggenda, o per i più pessimisti The Walking Dead. Non si parla d'altro, è come quando facciamo la spesa al supermercato, ci troviamo a selezionare quello che vediamo inconsciamente. È la teoria di Hedwig von Reschtroff, o più semplicemente l'effetto di isolamento. Una serie di parole o immagini simili tra loro che non ci forniscono il tempo per elaborarle tutte. Stimoli troppo uguali e l'unico ad essere un po' diverso è quello che ci resta più impresso. Il nostro corpo fa esperienza del mondo tramite quello che conosciamo e che siamo. Però quando ci troviamo a vedere un film, spesso siamo in grado di empatizzare con i suoi protagonisti. Sappiamo che non è reale, ma ci troviamo lo stesso a proiettare in quei personaggi i nostri stati emotivi. Piangiamo, ridiamo e soffriamo con loro. Questo anche grazie ai neuroni specchio, o grazie alla simulazione incarnata. Quel processo che si attiva quando osserviamo il comportamento di altri e poi ne consideriamo le conseguenze. Immaginiamo di agire, vedere, sentire e finiamo per saltare sul divano se una serie di immagini su uno schermo di luce bidimensionale davanti a noi ci mostra un momento pericoloso. Il pericolo. Come costruire un bunker fai da te? Ci abbiamo pensato tutti. Tutti. Come probabilmente abbiamo pensato a quale fosse il modo più semplice di fuggire in un luogo sicuro, anche se Marte costa troppo. Paura. È normale. Guardiamo le immagini di altri che vivono quello che temiamo possa succedere a noi. È normale avere paura. Non è egoistico pensare prima a se stessi, ma è del tutto naturale. Che lo vogliamo o no, la sopravvivenza è la base sulla quale siamo costruiti come hardware e software. Siamo fatti così, pensiamo prima a noi stessi, poi al nostro gatto, al nostro cane, poi alla nonna. Le persone che non conosciamo ci sembrano distanti. Abbiamo a che fare con noi stessi tutti i giorni. E quelli che decantano il loro coraggio sulle imprese che farebbero sono dei simpatici umoristi. La verità è che abbiamo tutti paura per la nostra pellaccia. A parte Alex Honnold, ma lui ne ha motivo, una amigdala che funziona a cazzum. Ma perché tutto questo timore? Beh, prendiamo gli animali. Gli animali temono il proprio nemico. Sì, ma sono abituati al suo comportamento. L'esperienza con un predatore influenza in modo significativo la percezione della paura. Di base, più cose sai del nemico e più probabilmente saprai come difenderti dallo stesso. Conosci i tuoi nemici. Circa. In questi momenti, secondo Mr. Daniel Blumstein, biologo della conservazione, siamo tutti un po' come telemarmotte. Telemarmotte, sì, ma che funzionano male. Le conosciamo, le marmotte. Fischiano non appena vedono un predatore avvicinarsi per avvisare tutti del pericolo. La legge dell'attacco-fuga. Anche noi ci attiviamo dal punto di vista neurofisiologico e comportamentale per combattere o fuggire. Ma quindi il problema dove sta? In un periodo così denso di pericoli costantemente dietro l'angolo, andiamo in tilt. Ed è come se fischiassimo e urlassimo di continuo per avvisare e avvisarci del pericolo. Solo che quando un suono è costante, la reazione al pericolo diventa un'abitudine, diventa noise, è un acufene. Ci abituiamo alle notizie spaventose. Tra qualche settimana, forse, queste notizie non avranno più lo stesso impatto emotivo. La nostra marmotta interiore si è evoluta per affrontare una connessione causa-effetto semplice. E lì c'è la guerra, non ci vado. L'errore sta in questo, però. L'abitudine ci porta a valutare con minore precisione la probabilità che accada qualcosa e le sue conseguenze. Ci influenziamo a vicenda. Si chiama modeling. Termine coniato da Albert Bandura. Osservo il comportamento degli altri, lo interpreto e regolo il mio di conseguenza ora. E la televisione e i social, ce ne danno di modelli da seguire. Tutto diventa normale. Ed eccoci al punto chiave. Davanti a quello che vediamo, le nostre reazioni sono estremamente differenti l'una dall'altro. Paura, angoscia, ansia, dispiacere, voglia di prenotare un biglietto di sola andata per l'Antartide. Oppure qualcuno di noi nelle viscere sente di soffrire insieme alle persone che vede nei video o nelle foto di tutti i giorni. Altri di noi, no. Siamo rotti? Assolutamente no. Forse ci sentiamo pure in obbligo o in colpa per il fatto che non sentiamo abbastanza. L'empatia è cosa delicata. C'è più facile essere empatici nei confronti dei nostri familiari o dei nostri amici piuttosto che con sconosciuti. Ed è una scelta fino ad un certo punto. Perché si tratta proprio di una parte precisa del nostro cervello che è fatta così. È la corteccia prefrontale mediale. Si occupa dell'attività mentale che ha a che fare con il nostro sé. La sensazione del sé e il comportamento ed emozioni relative al nostro sé. Ed è autoreferenziale, per cui si concentra su noi stessi. Amici si attiva un po', parenti pure, serpenti meno, sconosciuti. E recenti scoperte suggeriscono che non si occupi nemmeno di pensare al nostro sé di domani. Chi si sveglia domani non sono io, chi se ne c***i suoi. Ecco perché anche creare abitudini è un casino, ne parlano nel percorso di stati mentali. Alcuni hanno avuto il piacere di allenarla, questa piccola area del cervello, probabilmente senza saperlo. E ciò aiuta con l'empatia. Ma la scoperta dell'altro rimane filtrata. Accendiamo il cellulare. Abbiamo contatto e accesso a tutto questo materiale e la possibilità di interagire con tutte queste persone. Eppure non sappiamo nulla di loro. Non sappiamo i loro nomi, le loro abitudini. Preferiscono leggere un libro o vedere un film? Qualcuno di loro preferisce il dolce o il salato? Che c'entra? Beh, possiamo darci tutte le giustificazioni razionali del mondo, ma rimaniamo animali semplici. Le cose si attivano e disattivano in noi sempre in relazione alla sopravvivenza e al senso di appartenenza al gruppo, ma che è sempre relazionato alla sopravvivenza. Sì, ma siamo più intelligenti di così, dai, non ci vuole molto a capire che le persone là fuori soffrono. Ma certo, a livello razionale questo non è un dubbio. Ma ciò che pensi e ciò che senti può non essere la stessa cosa. Le emozioni e l'empatia appartengono alla parte più antica del nostro cervello. Centinaia di migliaia di anni di evoluzione. Puoi stare a spiegargli le cose quanto vuoi, ma l'evoluzione ha un certo vantaggio temporale. Ecco. Capire aiuta. Empatheia. Empathos. Sentire dentro. I greci la utilizzavano per definire il rapporto emozionale che legava chi stava sul palco con il pubblico. Sentirsi dentro l'altro. Ed è cognitiva. Capisco ciò che stai vivendo. Poi però c'è chi non solo capisce, ma ne condivide anche le sensazioni. Detta empatia affettiva si traduce in provo quello che provi tu. E questa è di fatto la definizione di simpatia. Patire assieme. Queste due coesistono dentro di noi. Siamo tutti in grado di provare empatia e simpatia, indistintamente dal sesso, dalle origini o dal fatto che preferiamo la pasta al sushi. A meno che non soffriamo di disturbi specifici, come i serial killer di tipo psicopatico, carenti di empatia affettiva, cioè sono poco simpatici, letteralmente, ma carichissimi di empatia cognitiva. Il problema è che provare simpatia è complesso in generale, indipendentemente che siate dei serial killer o no, proprio per mancanza di informazioni, non sappiamo abbastanza dell'altro. Inoltre, anche stress, ansia e preoccupazione ne influiscono. Non proviamo la stessa carica empatica quando abbiamo un problema interno. E infine, vedere queste immagini così distanti tramite uno schermo tende a deumanizzare chi stiamo vedendo. E proprio questa mancanza di vicinanza fisica può provocare in noi una perdita di empatia. Possiamo comprendere quello che provano gli altri, ma una mancanza di contatto diretto per alcuni di noi può portare a non riuscire a calarci completamente nei panni altrui. Capite che non è una questione di non essere belle persone, è un'abilità che tra l'altro possiamo anche avere, ma il cui funzionamento può essere minato dalla situazione o dalla nostra esperienza di vita vissuta. Paragone pericoloso. Nei videogiochi e nei film c'è violenza e si vede sangue, cadaveri, non morti. Nella copertura mediatica social di una guerra non ce li fanno vedere i cadaveri. Il nostro cervello è semplice, quello che vediamo è meno reale dei film. Se viviamo in un mondo di perbenismo è per via di questo timore di essere giudicati. Ognuno di noi sa cosa prova. Poi magari ha paura anche a descriverselo per sé, ma non rende la realtà meno reale. E avere un tabù sociale in merito crea una patina di ipocrisia che, oh mio Dio, aiuto. E la gente che fa smorfie, che fa prediche, moralismi per potersi sentire conforme alla società. Chi è il vero mostro? Non siamo mostri, non siamo più buoni se ci viene da piangere di fronte a queste immagini, o più cattivi se non riusciamo a provare qualcosa. Non è questione di etica o di morale, ma di come e quanto riusciamo a riflettere noi stessi in quello che vediamo, di quanto percepiamo quelle immagini a schermo come reali. Per Dio, il cervello ha centinaia di milionate di anni. Mica si è creato per sapere che un giorno dovrà riconoscere realtà alternative su uno specchio nero. Quindi? Spacciati? Cioè, se volessimo sentire e provare di più ciò che i nostri colleghi esseri umani stanno vivendo, come facciamo? Lo facciamo esercitandoci a portare l'attenzione sui dettagli di queste persone, come volessimo provare a conoscerli meglio. Daniel Goleman, sì, sempre lui, l'autore del famoso libro Intelligenza emotiva, dice: l'empatia dipende dall'attenzione. Per entrare in sintonia con gli stati d'animo di un'altra persona, dobbiamo cogliere i segnali delle sue emozioni, che siano vocali, facciali o altro. Perché la nostra mente possa attivarsi in termini empatici e simpatici, dobbiamo darle strumenti e segnali per capire che succede al prossimo. Da lì la neocorteccia trasformerà questi stimoli in consapevolezza. Ecco perché quando conosciamo la storia di una singola persona e il suo vissuto, tutto diventa più facile. Ci relazioniamo, ci identifichiamo, non ci basta che ce la raccontino. Come non è reale parlare di masse di persone se vogliamo veramente toccare il profondo della nostra mente. Una massa è un'entità, una persona è una persona. Pensateci, è la stessa cosa sul palco. Se ne avete esperienza, gruppi enormi di persone non spaventano. 5 o 10 persone spaventano. 5 persone sono persone. 1000 persone sono troppe per empatizzare, sono appunto una massa. La verità è che forse e in parte in questo momento stiamo vivendo una forma tutta nostra di dispatia, che non è il contrario di empatia. È semplicemente una forma di autodifesa da un coinvolgimento emotivo troppo forte. Non è indifferenza, ma può impedire alle emozioni altrui di creare in noi dei disagi troppo forti da fronteggiare. Insomma, siamo esseri umani. E va bene non provare nulla, come è normale essere sensibili rispetto a ciò che accade là fuori. Ciò che non va bene è sentirci in difetto per i sentimenti che proviamo. Ma ci sono solo due cose per cui sentirsi in colpa: nascondere anche a noi stessi ciò che siamo e non fare nulla per risolvere questa cosa.
This is your summer. That means Six Flags and the taste of an ice-cold Coca-Cola. We're talking thrilling coasters, delicious burgers, yes, real moments together, and this. Coke is summer refreshment when you need it most, so you can hop on another ride or race down a slide at the water park. This is your summer. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit sixflags.com/coke to save up to $20 on passes. We can fly.